Tra l'altro sono molto contento di essere qua, che ci siate anche voi, che ci sia anche Paolo, così è il primo Paolo che aver sbagliato in questo ritiro, io sono il secondo almeno. No, ma grazie a Dio che siamo qua, siamo stati qua, il viaggio è andato bene per tutti, mi pare di aver capito. E quando parlando con chi abbiamo pensato a questo ritiro, ci siamo visti una sera, molti mesi fa, abbiamo pensato ma quale potrebbe essere il tema, e così c'è stato un po' uno scambio, e poi siamo andati tutti in una direzione, e una volta scelto il tema, il Signore immediatamente mi ha dato dei passi su cui riflettere, su cui mi ero già soffermato nella mia vita in passato. E così il tema che avevamo visto, che abbiamo scelto, era faccia a faccia con Dio. Non so se qualcuno di voi lo sapeva, ma è scritto ovunque, è impossibile non saperlo. L'idea è proprio di questo confronto che noi in questi giorni possiamo avere con Dio. Personalmente, anche se siamo qui non da soli, abbiamo le nostre famiglie, i nostri amici, la Chiesa, ma è un confronto personale. Sapete, avevo quasi 15 anni circa, facevo quindi le scuole superiori, non era un buon periodo spiritualmente parlando. Ovviamente andavo sempre in chiesa, frequentavo il mio gruppo giovani, nessuno si accorgeva di quello che c'era dentro di me, probabilmente le persone fuori pensavano, ma questo è un bravo giovane, anche col Signore. Io sapevo che non era affatto così, sapevo quello che accadeva a scuola, sapevo quello che accadeva nel mio cuore verso i miei genitori o verso altri. E così sono andato a un campeggio cristiano nel mese di luglio e notavo già da qualche mese prima come alcune cose avvenissero nella mia vita. A quel tempo era nata la mia ultima sorella, 15 anni più piccola di me, così ho dovuto traslocare di camera, mi sono trasferito nella libreria di mio padre dove c'era il posto per un letto. E nei mesi precedenti, già verso marzo aprile, cominciavo, mentre mi addormentavo, a leggere dei titoli dal letto, e qualche titolo mi interessava. E dicevo, quel libro lo leggerò. E uno di quelli che mi aveva più colpito aveva questo titolo, La gioia di seguire Cristo. Per me era un titolo sconosciuto nella mia vita. Ero sì credente, ma non sapevo cosa volesse realmente dire. Poco dopo arrivò un predicatore nella nostra chiesa, fu un massacro e io non avrei mai pensato che il Signore potesse parlarmi in modo così potente. E poi finalmente sono arrivato a questo campeggio cristiano, non sapevo neanche il tema, il titolo, il predicatore, ero andato lì per altri motivi, divertirmi, incontrare qualche amico, però il Signore aveva altri piani, perché la prima sera il predicatore ha iniziato in questo modo molto semplice: non è un caso che tu sei qui, c'è un motivo, Dio ha uno scopo e tu non te ne potrai andare come sei arrivato, che tu lo voglia o no, o scivolerai più in basso o ti avvicinerai di più a Dio. E quel messaggio fu un altro massacro. E io posso dire che c'è stato nella mia vita spirituale un prima e un dopo. Niente è stato più come prima. Ovviamente sono avvenuto tante altre volte, però posso dire una cosa, che c'è stato un momento, quel momento in cui le cose sono cambiate in maniera prospettica. E la mia preghiera è che questo momento sia un po' così per noi. Ovviamente Dio non deve portarci in un posto speciale per parlarci, ma è anche vero che a volte quando ci porta in qualche posto siamo più isolati, meno distratti da altre cose, e la voce di Dio si sente un po' più forte. Così non te ne potrai andare come sei tornato, o ti avvicinerai di più a Dio, o scivolerai un po' più indietro, perché alcune cose o si dovranno ubbidire, o saremo disubbidienti. Così questa è la mia preghiera, questo faccia a faccia con Dio, siamo in tanti, ma è il nostro incontro con Dio, a livello personale. E così volevo, come avete visto anche nel programma, partire con Zaccaria capitolo 1, con questo tema che è proprio tornate a me. Zaccaria capitolo 1. Zaccaria è il solito libro che non si trova mai. Quando si arriva già da Isaia in poi è già un po' più. Isaia è più facile perché è un po' più corposo. Zaccaria già. Non parliamo poi di Michea o cose del genere. Zaccaria, per chi ha la nuova riveduta, pagina 933. Per chi ha il telefono è facile, ma non vale. Ok, Zaccaria capitolo 1, leggeremo i primi 6 versetti. Nell'ottavo mese del secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivolta al profeta Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo, in questi termini. Il Signore si è molto adirato con i vostri padri. Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti, tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, i quali i profeti precedenti si rivolgevano dicendo, così dice il Signore degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice il Signore. I vostri padri dove sono? E quei profeti potevano forse vivere per sempre? Ma le mie parole e i miei decreti che avevo ordinato ai profeti miei servitori non arrivarono forse a colpire i vostri padri? Allora essi si convertirono, o meglio si pentirono, e dissero, il Signore degli eserciti ci ha trattati secondo le nostre vie, secondo le nostre azioni, come aveva deciso di fare. Sì, Signore, siamo qui questa sera, in un posto speciale, dopo dei canti che ci hanno elevato la nostra anima più vicino a te, e tu solo sai veramente fino in fondo quello che c'è nel nostro cuore, nelle nostre menti, quello che succede nelle nostre vite, quando siamo soli o quando siamo a casa o quando nessuno ci vede. Ma Signore, ti vogliamo pregare di avere pietà di noi e di fare tornare il nostro cuore lì dove c'è bisogno a te, e di farlo oggi, non domani. Signore, grazie perché tu hai avuto queste parole per Israele e anche per noi, perciò ti preghiamo per questo giorno e anche per i giorni che verranno, nel nome di Gesù. Amen. Si è alzato in volo per Edmonton da Montreal, è un aereo nuovo di pacca, un Boeing 757. Questo avvenimento è successo circa 25 anni fa, ne parlavano tutti i giornali. E questo aereo era un gioiello di tecnologia, era proprio l'ultimo modello, nuovo di pacca, nuova generazione, il meglio che c'era a quel tempo. C'era questa distanza di circa 3.000 km che doveva essere percorsa. E a un certo punto, mentre era in volo, i motori si fermarono. E così l'aereo cominciò a planare. Quale errore? Alla staccata? No. Uccelli dentro il motore? No. Problema meccanico? No. Era finito il carburante. Innanzitutto l'aereo nuovo di pacca, ultimo modello, nuova generazione, aveva rotta la spia che segnalava la riserva. Ma l'errore più grande è stato fatto a terra, prima di decollare, perché gli operatori hanno fatto il carico di cherosene, non in chili, ma in libre, circa la metà, e così a 1200 km dall'arrivo l'aereo ha cominciato a planare, fino a schiantarsi con un atterraggio di emergenza. Solo la destrezza del pilota è riuscita a salvare tutti ed è stato anche premiato per questo. Io penso che la vita cristiana di molte persone sia un po' così. Forse tu oggi stai planando, stai cercando disperatamente di tenerti in volo, ma la benzina è finita, hai i motori spenti. Esternamente va tutto bene, ma da dentro l'abitacolo sai che c'è qualche problema, che le cose non vanno come dovrebbero andare. Perché la tua vita spirituale non è più come un tempo, forse? Perché non senti Dio così vicino, o te così vicino a Dio? Forse ricordi dei momenti passati con nostalgia riguardo il tuo rapporto con Dio? Perché non è più così anche oggi? Quando arriviamo a Zaccaria, capitolo 1, dobbiamo sapere che la storia è partita molto tempo prima, non in Zaccaria, capitolo 1, ed è iniziata in Deuteronomio 28. Ora non vorrei che poi mi prendessi in giro per i miei lunghi trascorsi prima di arrivare al punto centrale, ma è necessario fare un po' di storia biblica. E dicevo, il racconto è cominciato in Deuteronomio 28, quando Dio ha dato quelle famose o benedizioni o maledizioni. Deuteronomio 28 è conosciuto come il capitolo delle benedizioni o delle maledizioni. Dio ha chiamato Mosè e ha detto: vai dal popolo, di questo, se voi ubbidirete, se voi farete quello che io vi comando, ci saranno benedizioni per voi, ma se non ubbidirete la mia voce, se continuerete ad avere il collo duro, allora ci saranno maledizioni. Se osserverete i miei comandamenti, se non andrete dietro di dai pagani, allora io vi benedirò, vi darò una terra, farò fruttare quella terra, io sarò con voi. Ma se al contrario non obbedirete, sappiate questo, che perderete ciò che avrete, e arriverà un popolo straniero che vi deporterà. E noi sappiamo come è andata avanti la storia, poi come è stata triste la storia di Israele. Quelle disubbidienze continue, quelle prostituzioni spirituali da parte del popolo, un popolo che Dio ha definito tante volte dal collo duro, pieno di formalismo esteriore, che non aveva a cuore le cose di Dio. Così che nel 586 a.C. Dio mantenne la sua parola e arrivò un popolo straniero sotto Nabucodonosor che invase e distrusse completamente Gerusalemme. E accade esattamente quello che Dio aveva detto anni prima. E Nabucodonosor arrivò e distrusse tutto, le case, le strade, l'economia ed anche il glorioso tempio di Salomone. Quel glorioso tempio vi ricordate, tutto rivestito d'oro. E così ci fu sempre un residuo composto da donne, qualche uomo, molti bambini orfani che vennero presi e vennero portati in cattività fino a Babilonia. E tra queste persone sapete chi c'era? Vi ricordate? C'era un giovane che aveva 14 anni, Daniele, il profeta Daniele. Lui da subito ha mostrato grande lealtà e fedeltà verso Dio, non si è contaminato con le cose che c'erano a Babilonia, è voluto rimanere fedele a Dio fino in fondo, e così poi Dio ha benedetto la sua vita fino a una certa età. E passarono 70 anni in cui il popolo era deportato a Babilonia e Daniele era rimasto fedele, e il libro di Daniele a un certo punto ci mostra Daniele che ha circa 85 anni, sta leggendo il libro di Geremia e si rende conto, leggendo il libro di Geremia, che c'è scritto che dopo 70 anni il popolo tornerà a casa. Non mi sembra vero, si riconosce quel tempo che è quel momento e comincia a pregare e a piangere, e fa una grande preghiera di confessione a Dio, anche se lui non aveva commesso i peccati del popolo, e dice: Signore, non per meriti nostri, ma per la tua grande misericordia, facci tornare a casa come c'è scritto. E accade quello che noi vorremmo sempre che adesso, quando noi preghiamo, c'è una risposta immediata. Dio manda un angelo, Gabriele, che va da Daniele e dice: uomo grandemente amato, quando tu hai iniziato a pregare, c'è stata una risposta in cielo, io sono venuta a comunicartela. Io metterò nel cuore di un re pagano, Ciro, di farmi tornare a casa. Così Ciro fa un editto per mandare il popolo a Gerusalemme. Sapete, non lo manda a mani vuote, lo riempie di legname, di ricchezze, per acquistare materiale, per andare a Gerusalemme e ricostruire il Tempio. E il popolo arriva a Gerusalemme, un primo esodo di 50.000 persone sotto Zorobabele, e cominciano a costruire il Tempio. Ma dopo qualche tempo le cose della vita sono arrivate, hanno cominciato a pensare alle loro case, alla loro economia, al loro benessere, alle loro cose, e la costruzione del Tempio, che era partita, si fermò. E così sono passati 14 anni da quel momento in cui il primo esodo di 50.000 persone è tornato a Gerusalemme e Dio manda due profeti, Ageo e Zaccaria. E Ageo ebbe 5 messaggi molto duri contro il popolo, perché pur essendo tornato a Gerusalemme non aveva nessun interesse per Dio, ma soltanto per i loro beni, per i loro affari, per le loro vite private. E Ageo predica e dice: state sbagliando. E adesso è arrivato il momento di riprendere la costruzione del Tempio. Dopo 2 mesi manda Zaccaria. Zaccaria ha un primo messaggio molto duro di quello che noi abbiamo letto questa sera, e poi Dio dà a Zaccaria 8 visioni molto incoraggianti. Sulla base di queste, Zaccaria predicherà 4 messaggi molto incoraggianti per il popolo, per incoraggiarlo a terminare i lavori che erano ripresi poi con Ageo. Così quando arriviamo a Zaccaria, capitolo 1, il popolo è tornato da 14 anni dall'esilio e non si preoccupa per nulla di ricostruire il Tempio. Pensa ai fatti propri, alle proprie case, ai propri beni, alla propria ricchezza, ai propri affari. Sapete, la ricostruzione del Tempio era molto importante. Tutto ruotava attorno al Tempio, la vita spirituale del popolo ruotava attorno al Tempio, e il loro lassismo per la ricostruzione del Tempio era il vero termometro del loro interesse per Dio. Non erano interessati per nulla a Dio. Nei loro cuori prima venivano le loro cose, poi venivano le cose di Dio. Prima le questioni più materiali, poi quelle spirituali. Da Deuteronomio 28 in poi c'è una costanza nel popolo: chiedeva di essere benedetto da Dio, ma a causa dei suoi peccati non era benedetto da Dio. Perciò, attraverso le parole di Zaccaria, in quel momento Dio mette il dito nella piaga e mostra quegli ostacoli al popolo che impedivano di ricevere benedizioni da parte di Dio. E guardare questi ostacoli questa sera può aprire i nostri occhi per vedere quello che si trova veramente nel nostro cuore, che ci può ostacolare da ricevere benedizioni da parte di Dio. E così in questo testo troviamo 3 ostacoli che impediscono le benedizioni da parte di Dio. Notate bene che quando parlo di benedizioni non intendo cose materiali, sia chiaro. Infatti il popolo era tornato dalla cattività, aveva di nuovo le proprie case, l'economia cominciava a riprendersi bene. Non sto parlando di cose materiali, ma di qualcos'altro. Dio non era con loro. E il primo ostacolo che vediamo qui alle benedizioni di Dio è questo: una volontà inerte, una volontà che non scatta, una volontà ferma. Guardate come inizia il rimprovero da parte di Dio, versetto 3. Tornate a me. Questa è la prima frase che Dio dice: tornate a me. Sta parlando alla loro volontà, sta parlando al loro cuore, a fare una scelta, a riconsiderare le loro vite, a considerare la condizione che stavano vivendo. Volete essere benedetti? Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore. In altre parole, questo era quello che era successo. Erano tornati a Gerusalemme, ma non erano tornati a Dio. Erano tornati alle tradizioni, alle terre, al loro modo di vivere, ai loro sogni, ai loro interessi, ma non erano tornati a Dio. E Dio non era soddisfatto. E notate come inizia l'improvvido da parte di Dio. Versetto 2. Zaccaria dice: il Signore si è molto adirato contro i vostri padri. Letteralmente questa espressione potrebbe essere tradotta in questo modo: si è sdegnato. Ha avuto il vomito, quasi letteralmente, nel guardare i vostri padri alla loro continua disubbidienza, si è sdegnato. E guardate come arriva questo rimprovero. In poche righe Dio si presenta in un modo mentre fa il rimprovero. Avete notato? 5 volte dice il Signore degli eserciti. Guardate, versetto 3. Tu direi così, parla il Signore degli eserciti. Poi aggiunge: tornate a me, ripete: dice il Signore degli eserciti. E io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. E ancora, versetto 4, così dice il Signore degli eserciti. Versetto 5, allora si convertirono e dissero: Signore degli eserciti. 5 volte, in poche righe, Dio si presenta in questo modo per fare il suo rimprovero. Prova a immaginare che cosa significhi questo. Prova a immaginare tutti gli eserciti che esistono nel mondo, tutte le forze armate, tutte le forze speciali di ogni nazione. Aggiungi gli eserciti celesti, Tutti rispondono al suo comando, lui è il Signore degli eserciti, la sua autorità si estende dovunque, e per cinque volte perciò non è una ripetizione inutile. Dio sta sottolineando chi è che sta parlando. Non possiamo trascurare quello che lui dice. Non sta parlando una persona qualunque. Chi sta parlando è l'autorità finale, a cui gli eserciti rispondono. Ed è lui a presentarsi un giorno e a dire: adesso basta. Non va bene. E forse per qualcuno di noi, per me lo è stato in questi giorni, è lui a presentarsi e a dire: Paolo, adesso basta. Questo tremendo titolo non viene usato da parte di Dio per minacciare il popolo, ma per dare un messaggio di grazia, avete notato? E io tornerò a voi. In altre parole, Dio aveva tolto quella speciale presenza del popolo, la loro vita era sempre benedizione a causa della loro credenza verso Dio. Miei cari, qual è il valore di Gerusalemme? Di avere una casa, di avere una famiglia, di avere un lavoro, di avere delle ricchezze, dei progetti, dei sogni, se noi non possiamo godere della presenza di Dio nella nostra vita? A che serve tutto il resto se oggi tu non sei certo che Dio sta guidando la tua vita? Qual è il valore del ministero, del servizio che tu hai per Dio? Se non è la potenza di Dio che mi accompagna a quel servizio. I grandi uomini di Dio, sapete, lo hanno sempre capito. Vi ricordate Mosè quando è 40 giorni su quel monte, faccia a faccia con Dio, gode di quella presenza, torna giù e vede il popolo che è sfrenato nei loro peccati a causa del vitello d'oro. E Dio dice: levati in mezzo, io distruggerò quel popolo. E lui intercede e dice: va bene, visto che me lo chiedi, io non distruggerò il popolo, ma vai tu da solo, io non verrò col popolo. La mia presenza non sarà lì. E lui dice: no, Signore, se la tua presenza non viene con noi, non facci neanche partire. Paolo ha capito la stessa cosa, Filippesi capitolo 3. Io ho considerato tutto spazzatura al fine di conoscere Cristo, conoscere la potenza della sua risurrezione, la comunione con le sue sofferenze. E ha già credete che resta la spazzatura. Spazzatura. La stessa cosa dice il salmista, perché un giorno nel tuo consiglio vale più che mille giorni. E i discepoli hanno fatto la stessa esperienza, chi ce ne andremo a noi? Solo due parole di vita eterna. La mia domanda è: e noi cosa diciamo questa sera? Cosa vale di più? Di trovare la presenza di Dio nelle nostre vite, di gustare la sua comunione quando siamo da soli. Se qui forse negli ultimi mesi non hai goduto della guida di Dio nella tua vita, mille cose hanno preso il sopravvento, forse non tutte lecite, tutti quegli impegni, tutti quei sogni, tutti quei progetti, e Dio che faremo di questo richiamo questa sera? Torna a me. Per me vuol dire qualcosa tipo questo: lascia quello, non giustificarti più per questo, piega il tuo collo. Per me vuol dire: adesso, Signore, ho capito, basta, questa cosa la metterò da parte per te, non più la mia ma la tua volontà. Signore, voglio che tu mi cambi, io lo desidero veramente, che questa trasformazione che deve compiersi possa andare avanti nel mio cuore. Ti ricordi di quel bel periodo in cui tu eri tornato a Dio? Io mi ricordo quando tornai da quel campo, era tutto nuovo, era tutto diverso, c'era una fame di Dio. Perché non è così forse per te oggi? E ritornato a Dio in quel momento, Dio era tornato a te. E se non amerate quelle parole che Giacomo dice nella sua lettera, avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Voglio incoraggiarti questa sera, senza più indugi, costi quello che costi, non importa l'umiliazione che dovremo subire, ma voglio incoraggiarti a tornare a Dio in quegli aspetti forse falerti, forse nascosti, in cui Dio non è soddisfatto nella tua vita. Perché se noi torneremo a Dio, che ne sarà delle sue benedizioni? Così un primo ostacolo è la nostra volontà. La nostra volontà. Secondo ostacolo che troviamo qui, tornare a essere benedetti da Dio, è una disubbidienza ostinata. Una disubbidienza ostinata. Guardate il versetto 4. Fa un esempio qui Dio, parlando a questa generazione, e dice chiaramente qualcosa: non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano, dicendo: così dice il Signore degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice il Signore. Immaginiamoci questa scena, questi profeti che predicano lì, questa nuova generazione a Gerusalemme composta da 50.000 esuli, ai quali portano, Dio porta l'esempio dei loro padri, centinaia di anni che non hanno voluto dare ascolto ai profeti precedenti, in molti modi Dio aveva parlato, ma in bocca di tanti profeti, Dio aveva detto a Israele: tornate a me, e non avevano voluto ascoltare. Questo era quello che è successo. 720 avanti Cristo, Dio manda Isaia al popolo. Isaia ha avuto un ministero molto lungo sotto quattro regni e c'era un solo messaggio. E il messaggio è questo: tornate a Dio. Vi ricordate il capitolo 1? Molto forte. Sono stufo dei vostri nuviluni e dei vostri sabati. La vostra religiosità esteriore è nauseante. Ma chi vi ha chiesto di venire a contaminare i miei cortili quando la vostra vita è così? E dice poi Dio: lavatevi, purificatevi, se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. In altre parole, tornate a me. Contemporaneo di Isaia manda Osea. E Dio dice a Osea: guarda questo popolo, è adultero. Si prostituisce verso altri dei. Io non posso più sopportarlo questo. Va, predica a questo popolo, di basta l'idolatria, tornate a me. E Osea va a predica e dice: tornate a Dio, basta l'idolatria, non lo ascolta. Allora Dio lo chiama e dice: vai in città, prendi una prostituta come moglie. E cosa si proverà a vedere questo adulterio, la tua gelosia? Dillo al popolo, quella è la gelosia che io sento per come sono idolati. Tornate a me. E con Osea manda anche Michea. Se leggete il capitolo 1, un solo messaggio: date ascolto alla mia voce. E dice: Dio sta per scendere dal suo Tempio Santo, tutto trema, tutto si scioglie davanti a Lui. Non va bene come state vivendo, dice, tornate a me. E dopo mi piace un periodo di silenzio, 50 anni prima del 586 a.C., Dio manda Sofonia a un grande messaggio. E dice questo Sofonia: ascoltate, il giorno del Signore sta arrivando. Se continuerete così come state continuando su questa strada, il giorno del Signore arriverà. Un popolo pagano entrerà in Gerusalemme, vi devasterà, si scatenerà l'ira di Dio. Fermatevi, tornate a me. Dopo 10 anni di Sofonia manda Geremia. 40 anni prima del 586, Geremia predica 40 anni, un solo messaggio: tornate a Dio. Voi siete lontani da Dio. E le persone che cosa fanno? Non lo vogliono ascoltare. E il contesto in cui predica Geremia è molto triste, sapete, era circondato da falsi profeti che continuavano a predicare al popolo che tutto andava bene, che Dio stava benedicendo, che non c'erano problemi. E l'unico era Geremia che predicava e diceva: Dio non è contento, Dio manderà un popolo, pentitevi, tornate a Lui. Il popolo non lo ascoltava, allora, stupidi di sentirlo, a un certo punto hanno scavato una fossa, hanno messo una cisterna e hanno messo Geremia dentro e gli hanno detto: adesso predica. Quello era il loro termometro su quanto volevano ascoltare veramente la voce di Dio. 40 anni, un solo messaggio: pentitevi, tornate a Dio. Sapete cosa è successo? Neanche uno si è convertito. Zero. 25 anni prima del 586, Dio manda Abacuc. Abacuc guarda la vita morale del popolo, la vita sociale,
E lui prega a Dio e dice: Signore, ma come fai a sopportare, tu che hai gli occhi troppo puri, questi peccati? Ma come fai?
Noi dobbiamo andare a preghiera.
Dio risponde, dice: Abacuc, sto mandando un popolo pagano, peggiore, che devasterà tutto. E Abacuc dice: ma come? Peggiore di Israele, tu punirai il tuo popolo con un popolo peggiore? E Dio dice: per il momento basta. Basta, ho mandato tanti profeti, un solo messaggio, nessuno è tornato a lui. Perciò nel 586 arriva la Nabucodonosor con il suo esercito, distrugge tutto. E tutti questi profeti, uno dopo l'altro, per 150 anni, hanno predicato: tornate a Dio. Qual è il risultato? Zaccaria lo riassume al versetto 4: ma essi non diedero ascolto, non prestarono attenzione a me, non hanno ascoltato, come se Dio non avesse neppure fiatato. E Dio fa due contestazioni, abbiamo letto qui in Zaccaria, parla al popolo ovviamente, parla di vie malvagie e di azioni malvagie. Vie malvagie, se leggete i profeti, capirete di che cosa si tratta. Vi darò soltanto alcune di queste vie malvagie che potete trovare in azioni malvagie. Innanzitutto l'idea di vie malvagie, dall'idea di un cammino, di uno stile di vita, di un modo di vivere, di qualcosa che era cominciato e continuava ad andare avanti allo stesso modo. Una via malvagia era la corruzione morale intima del popolo. Sapete, la loro vita sessuale era un disastro, matrimoni misti, un peccato dopo l'altro. E mi chiedo, se Dio non ti stia dicendo in quest'area della tua vita questa sera, tornate a me. Lui conosce la nostra intimità, la corruzione del nostro cuore, quello che i nostri occhi guardano, quello che i nostri pensieri bramano. E un'altra corruzione morale stava negli affari. Sapete, queste persone amavano far soldi a scapito degli altri, dei più deboli. Un'altra via malvagia era il ritualismo religioso. Sapete, in quei 150 anni tutto era andato avanti come se nulla fosse. La vita del Tempio era piena di sacrifici, sacrificio del mattino, sacrificio della sera, sacrificio per il peccato. Il popolo faceva tutto come se nulla fosse, peccato che portava a volte delle pecore zoppe o macchiate. Si era completamente dimenticato il motivo per il quale Dio aveva dato quei sacrifici, Dio aveva dato quelle norme per avvicinarsi a Lui mediante i sacerdoti, mediante il Tempio. Tutto quello che vivevano, che sapevano riguardo Dio, come doveva essere avvicinato, che distanza c'era tra loro e Dio, tutto quello che loro sapevano non aveva più nessun impatto nelle loro vite. Niente. Ritualismo religioso, davano i loro culti al Tempio, cantavano. E Dio non è soddisfatto. E mi chiedo, i nostri culti come sono? Cantiamo, adoriamo, parliamo di Dio, poi torniamo a casa, ma cambiamo qualcosa. Oltre al ritualismo c'era la corruzione dei profeti. Vi ho detto quello che facevano i profeti: predicavano messaggi falsi come provenienti da Dio. E il popolo li ascoltava, loro, non i veri profeti. Questo fa capire qual era veramente il loro interesse per Dio. E mi chiedo quanti messaggi ascoltiamo che non hanno nessun effetto nella nostra vita. Poi c'erano ingiustizie sociali, idolatria. E poi c'erano queste azioni malvagie. Molte volte si mentiva a scapito dei più deboli, degli orfani, delle vedove. Dio dice: adesso basta, io difenderò le vedove e gli orfani. Questo era il quadro. Nonostante fossero molto religiosi, nonostante avessero una vita scandita dai rituali del Tempio, le verità che conoscevano non avevano più nessun impatto nella loro vita. Zaccaria li assume in questo modo: non hanno dato ascolto. E sai una cosa? Se questa è una condizione in cui anche tu ti trovi questa sera, fai attenzione, facciamo attenzione. Perché quello che dice subito dopo Zaccaria è la naturale conseguenza se non dai ascolto a quello che Dio dice. Guardate, e non prestare un'attenzione a me, dice il Signore. Se non dai ascolto alla voce di Dio, il risultato è non dare importanza a quello che Dio può fare. Se inizi a non dare ascolto alla voce di Dio, finirai a non avere più timore per Lui. E per noi funziona un po' così davanti al peccato. Non è così importante questo aspetto. Ah, sono un bravo credente dopo tutto, mentre gli altri non rimarrò, anche se prenderò questa piccola licenza in questa area della mia vita. Ma chiederò perdono poi? Sì, è vero, ma non è per me vero. Ho delle giustificazioni davanti a Dio. Dio lo sa. C'è una cosa, Dio lo sa. Dio lo sa. Quando davanti al peccato pensiamo, non lo saprà mai nessuno. Ma non posso permettere. Questo è non avere timore di Dio. Sapete come nasce tutto questo? Quando tu cominci a non ascoltare più quello che Dio dice. Ed ecco la tragedia, abbiamo fallito, non abbiamo dato ascolto e non c'è più timore per quello che Dio può fare. Ci dimentichiamo che l'ubbidienza è meglio dei sacrifici per Dio. Ci dimentichiamo che Dio guarda il cuore. Ma che cos'è l'ubbidienza? Di certo non ve lo devo dire io. Ce lo ricordiamo insieme questa sera. Semplicemente questo, dare importanza a ciò che Dio dice e non a quello che io penso. Obbedienza è questo, nient'altro. Dare credito a chi si presenta come il Signore degli eserciti e non a quello che io voglio. Quanti messaggi abbiamo ascoltato nell'ultimo anno? Ok, 52 domeniche. C'è uno sconto 15%, malati, in viaggio, 45 messaggi, dai. Poi riunione mercoledì, preghiera venerdì, altri 104 messaggi. Abboniamo, diciamo altri 50, metà scontati, 100 messaggi. Giovani adulti che siete qui, un messaggio al mese, ok, 110 perché c'è luglio, agosto di mezzo. Poi avete ascoltato qualche messaggio sul web o qualche convegno come il 25 aprile. Ok, usiamo 120 messaggi, quasi dimenticavo, la meditazione personale, 365 giorni. Ok, aggiungiamo solo uno, dai. 121 messaggi. Quanta ubbidienza in più c'è dopo 121 messaggi da parte di Dio nella tua vita? Quali azioni concrete ci sono state quest'anno dopo 121 messaggi da parte di Dio? Quali peccati hai deciso di abbandonare dopo 121 messaggi da parte di Dio? Quanto più ci siamo avvicinati a Dio dopo 121 messaggi da parte di Dio. 121 messaggi. Di che cosa Dio ci sta mostrando la nostra ostinatezza oggi? Tornate a me. Vi chiediamo. Primo ostacolo, una volontà inerte. Secondo ostacolo, una disobbedienza ostinata. Terzo ostacolo, una confessione assente. Una confessione assente. Guardate versetti 5 e 6. I vostri padri dove sono? E quei profeti potevano forse vivere per sempre? Ma le mie parole, i miei decreti che avevo ordinato ai profeti, i miei servitori, non arrivavano forse a colpire i vostri padri? Allora essi si convertirono e dissero: il Signore degli eserciti ci ha trattati secondo le nostre vie, secondo le nostre azioni, come aveva deciso di fare. Dio fa tre domande qui, per far riflettere quelle persone di quella generazione lì, a Gerusalemme, dopo 14 anni che erano tornati, che non stanno occupandosi delle cose di Dio, del Tempio, ma sono le loro cose. La prima domanda è: dove sono i vostri padri, con quel collo così duro che hanno resistito alle mie parole? Dove sono? La risposta è: sono passati via. Seconda domanda: dove sono quei profeti che io ho mandato con le mie parole? Sono passati via. E la terza domanda: le mie parole sono ancora lì, tutto si è avverato. Tutto. Notate la differenza tra quello che hanno detto le persone, quello che ha detto Dio, quello che hanno detto le persone in passato, quello che Dio ha detto in marzo, parola per parola. Loro non hanno dato importanza a me, non hanno dato importanza alle mie parole, a quello che potevo fare, ma è accaduto esattamente quello che io avevo detto, come un uragano, come un fulmine a ciel sereno, è rimasta la deportazione. E il testo dice che allora si convertirono, letteralmente si pentirono. Non si sta riferendo a quell'ultima generazione, ma a quella della deportazione, quegli esuli che erano stati 70 anni, che erano appena tornati a Gerusalemme, si sono pentiti. Quei 70 anni erano serviti a mettere il pentimento nel loro cuore, e se leggete i salmi del pellegrinaggio, leggerete, vi renderete conto di questa vera confessione che si era trovata nel cuore di questa generazione che era tornata. Salmo 126 dice: quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra, canti di gioia. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Il Signore ha fatto grandi cose per noi, noi siamo nella gioia. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrente, come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime metteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Hanno pianto, hanno confessato i loro peccati, avevano capito. Immaginiamoci questa scena di Ageo e Zaccaria davanti a questi 50.000 che predicano questo messaggio di pentimento e dicono: quando i vostri padri hanno compreso, si pentirono, e adesso tocca a voi pentirvi. Guardate il Tempio, ci sono solo fondamenta, tutto è fermo. Dio vi sta chiamando a riprendere i lavori, a rivalutare le vostre priorità, a cercare Dio, ed è il vostro giorno di tornare a Dio. Miei cari, questo è il nostro giorno di tornare a Dio. E oggi è il tempo per noi di ascoltare quella voce, confessare i nostri peccati, di aprire il nostro cuore a Dio. Non è domani, non è tra 14 anni, è oggi. Riflettiamo sulle nostre vite, sappiamo perfettamente ciò che non va, quei pericoli che sono nascosti, che sono una bomba a orologeria che state scoppiando. Lo sai che non stai leggendo la Bibbia da mesi ormai, lo sai che la tua relazione personale con Dio è così distante, lo sai, lo sappiamo che il nostro cuore è diventato di ghiaccio verso questioni spirituali, lo sai, lo sappiamo che i nostri desideri si stanno volgendo altrove. Lo sappiamo, e veniamo al culto e ci piace cantare, ci piace stare con gli altri, ma poi quando torniamo a casa è cambiato qualcosa? Ovviamente parlo per me, sono domande che metto a plurale, ma io sono il primo. Gli stessi peccati che da anni ci accompagnano sono ancora quelli che ci vincono, gli stessi sentimenti per alcune persone sono quelli che ci dominano. E Dio, è il tuo giorno, è il mio giorno, c'è una sola voce oggi, c'è una sola cosa importante oggi, c'è solo un comando oggi: torna a me. E sapete cosa è successo in quel momento a Gerusalemme? Una cosa straordinaria, meravigliosa, avrei voluto esserci. Se leggete il libro di Esodo, vi rendete conto che tutto il popolo si pente, tutto. Avviene uno dei più grandi risvegli della storia del popolo di Israele. Le persone tendono l'orecchio a ascoltare la parola di Dio. Hanno fame, che venga spiegata. Tutti fanno cordoglio, dai più grandi ai più piccoli. La gioia si spande in mezzo alle lacrime di confessione. E il popolo finalmente concorda, si umilia. E la definizione la troviamo nel versetto 6. Signore, ci ha trattati secondo le nostre vie, secondo le nostre azioni, come aveva deciso di fare. Questa è la vera confessione. Concordare con quello che Dio dice di noi. Noi avevamo sbagliato, Dio aveva ragione. Questo è il vero pentimento. Sapete, conosco molte persone con cui ho parlato, io sono tra quelle, che dicono che si sono pentiti dei loro peccati, ma poi quando parli realmente non concordano esattamente con quello che Dio dice riguardo quei peccati. È pentimento? Dopo questo messaggio da parte di Ageo e Zaccaria, riprendono i lavori del Tempio, un meraviglioso clima di gioia, di festa, di risveglio, e dopo 4 anni i lavori finiscono e il Tempio finalmente è pronto. Ed Ezra riferisce che il popolo fu incoraggiato dalle parole di Ageo e di Zaccaria. E Zaccaria dirà più avanti al capitolo 1 che avrebbe avuto parole di conforto per il popolo. Dio li stava incoraggiando di nuovo. Dio era tornato a loro perché loro erano tornati a Dio. Sapete, il giorno dell'inaugurazione è successo qualcosa di speciale, straordinario. C'era un clima di festa. I giovani che erano lì gioivano. Veramente erano rallegrati da quello che il Signore aveva fatto, cantavano, ma c'erano gli ebrei più anziani che avevano più di 70 anni che invece piangevano, perché si ricordavano com'era il vecchio tempio e vedevano il tempio davanti a loro, che era misero, era piccolino, solo un'ombra di quello che era stato il tempio di Salomone. Allora Dio invia di nuovo Zaccaria con un messaggio, capitolo 4, e dice: io non disprezzo il giorno delle piccole cose. Io vedo con gioia, solo va bene che metti il piombino per la ricostruzione del Tempio. Sapete, miei cari, Dio non disprezza la nostra piccola, isolata, segreta obbedienza. E Dio vuole incoraggiare ancora il popolo nella sua obbedienza e manda oltre Zaccaria di nuovo a Geo. C'è un altro messaggio, capitolo 2, e dice proprio quello mentre vede quelle persone che piangono: chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? Chi c'è tra di voi che ha visto il vecchio tempio? E come lo vedete adesso? Così com'è? Non è forse come in nulla ai vostri occhi? Ma ora sii forte, Zerubbabele, sii forte, Giosuè, sii forte, popolo. Io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. E poi più avanti dice che farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno, e io riempirò di gloria questa casa. Mio è l'argento, mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti, e poi aggiunge: la gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente. Voi dite che questo tempio è misero, dice Dio al popolo. Voi dite che sono un'ombra di quello che era quello di Salomone? Dice Dio: vi dirò qualcosa di diverso. Io vi dico che la gloria di questo tempio sarà più grande, sapete perché? Perché quello è il tempio in cui camminerà il Messia, in cui Gesù metterà i suoi piedi. Quello è il tempio in cui Gesù sarà giustamente accusato, in cui sarà condannato, in cui deciderà di dare la sua vita per le persone. Vi rendete conto come Dio può usare una tua piccola, segreta, intima obbedienza per cose eternamente più grandi? Tornate a me e io tornerò a voi. Signore, grazie perché tu sei un padre amorevole e ci riprendi con grazia, con amore, che sai mettere il dito nella piaga.